Non, non sono un biblista.
Sì, sì, sei biblista.
Ho studiato da giovane con tantissima passione, con secchione da sempre, ma sapendo che non avrei mai insegnato perché non me l'ho fatto prete e non professore. E poi non è mai stato compatibile con la mia vita, perché ho fatto tanti anni parroco, tanti anni vice parroco, tanti anni padre spirituale, assistente nazionale scout, per cui, e poi il vescovo. Però ritengo che il contatto con la parola sia una dimensione essenziale, non dei biblisti, ma dei pastori e del popolo di Dio. Probabilmente uno dei tanti aspetti inadempiuti del Vaticano II, che dice che nutrirsi della parola di Dio i pastori, non ce ne siamo accorti. E allora, ecco, vi parlo prete fra preti, non professore a degli studenti, anche se ovviamente il rispetto verso la vostra persona impone una preparazione, un'attenzione particolare. Dunque vi devo raccontare come è nato e si è sviluppato questo corso di esercizi spirituali, molto strano. Di solito ci si ricicla, io avevo pronti già diversi schemi di ritiri spirituali per preti, ma Don Emilio mi telefonava e io nicchiavo, non volevo accettare. L'ho fatto tribolare perché io, fra quelli che applicano il Vaticano II, cerco di esserci, ma soprattutto cerco di applicare Nicea e il Tridentino, che parla di stabilità. La residenza dei vescovi, non andate in giro a farvi belli, a farvi pubblicità, per farvi sapere, per raccattare consensi. Quindi state con la vostra gente, state al vostro posto. Lunedì mattina gli ho telefonato, gli dico: padre, io sono in difficoltà, confidi nella provvidenza. Mezz'ora dopo mi ha chiamato in nunzio, c'ha il successore. E allora veramente proprio tutto si è giocato così. Quando mi chiedeva insistentemente un titolo, io non ci avevo assolutamente pensato e ho sparato. La prima cosa che mi è venuta in mente, che era, dunque, io fra le tante grazie della mia vita di cui dovrò rendere conto, c'è stata anche una frequentazione intensissima per alcuni anni con Giorgio Lapira, ex sindaco di Firenze, siciliano come diversi di voi, di Pozzallo. E per Giorgio Lapira la pagina, Isaia era il grande maestro, una delle pagine più importanti della Bibbia era "saliranno i popoli", Isaia 2, quello che... E allora gli dissi, proprio più per devozione a Lapira che per un progetto elaborato: casa di Giacobbe, camminiamo nella luce del Signore. L'ultimo versetto. A questo punto è cominciata una riflessione. Una riflessione che ovviamente, come sempre, perché anche se uno non è un biblista, è viziato, va a cercare libri. E dice, certo, sulla luce, prendiamo Giovanni, va, prendiamo il cieco nato, prendiamo Paolo, siete figli della luce, prendiamo... Ma dico, dove devo ir che vado a fargli delle lezioni io a queste persone... E su il cieco nato, quelle cose dette, ridette, ripredicate, eccetera eccetera, non è questa la strada. È vera, Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Io sono la luce del mondo, vi dirò, ma è un tema che, su cui ho anche abbastanza lavorato negli anni passati, su quei capitoli rosposi, il capitolo 7-8 di Giovanni, le dispute con i giudei, dei conflitti, dove ogni tanto però appare il tema della luce, che poi esplode nel racconto del cieco nato. E poi voi siete la luce del mondo, e poi eravate tenebre, ora siete luce del Signore. Dico no, non va bene, non va bene. Mettiamoci da preti davanti a questa pagina, da parroci. Camminiamo nella luce del Signore. Camminiamo. Camminiamo davvero? oppure ciclicamente ritorniamo ai soliti punti. Nella luce, quale luce? Quale chiarezza? E poi casa di Giacobbe. Casa di Giacobbe, Dio di Giacobbe, è una espressione che usa prevalentemente appunto Isaia. E come voi sapete, Giacobbe è un nome di serie B rispetto a Israele. Giacobbe è Israele prima della conversione, l'imbroglione. Poi ha lottato con Dio e ha vinto ed è tutto cambiato. E allora dico, questi nostri amici preti, il camminare delle comunità, il camminare loro nella luce, in un momento tutto sommato abbastanza difficile, non troppo luminoso, diciamo. Allora uno cosa fa? Giovanni non mi sta bene, è troppo dogmatico, è troppo definitivo, è troppo assertivo. Partiamo dal simbolo della luce. Luce vita. Luce futuro. Luce però è anche smascheramento. Chi fa il male odia la luce e non viene alla luce. Ho sempre pensato che per capire la Bibbia sia molto più importante essere artisti che essere dottori, soprattutto i libri poetici della Bibbia, dove il simbolismo è tutto, è generativo. Caro pastore, la luce e la tenebra nella tua vita e nella vita della tua gente. In questo tempo, in questa chiesa, nella tua storia, ad occhi aperti, non si può dire certo che è arrivata l'ora della tenebra. Allora diciamo che è normale nel corso della storia una mescolanza di tenebra e di luce, dove però certo la tenebra fa un po' impressione. Non ci conosciamo, forse non ci conosceremo a fondo, non è possibile, ma nell'aria un po' di disorientamento c'è. Le statistiche fanno male, gli scricchiolii li avvertiamo. L'ultima generazione credente, la fuga delle quarantenni, piccoli atei crescono, sto citando titoli, di questa saggistica di sociologia religiosa, tutt'altro fra Franco Garelli, Amando Matteo, che insomma tutti conosciamo, preoccupazione, incertezza. Non è raro sentir dire, ma arriviamo alla pensione, poi andiamo a vedere. Dimagrimenti, una che è beata lei, una chiesa dimagrita, ma non per la dieta. Ovviamente senza ignorare i prodigi di grazia, cioè voi sapete molto bene che la cosa più bella dell'essere prete è vedere lo Spirito in azione. E vi dirò che è anche l'unica cosa veramente bella dell'essere vescovi. Perché alzando un po' la quota, lo vedi, questo è il grande dono. Mettici poi un pochino sul piano personale, no? Un po' di stanchezza, incomprensioni, l'impressione che talvolta nelle nostre file domini più la politica che il Vangelo, non la politica della Meloni e degli altri, la politica ecclesiastica. Altri calcoli, altri canoni, altre priorità. Ombre e luci, ombre e luci. E allora dico qui, prendiamo questo tema. Mi è partita a casa di Giacobbe, camminiamo nella luce del sole, ormai l'ho detto, più o meno mi devo muovere su questo piano, se no che facciamo? Mi interessa un punto di riferimento. Non mi interessa capire che va tutto benissimo, che solo gli imbecilli lo possono dire, e nemmeno che viviamo nel peggiore dei mondi possibile, solo i depressi lo dicono. Già riuscissi a capire che la normalità è un conflitto fra tenebre e luce, e che questo conflitto non è fine a se stesso, ma è orientato, non sarebbe male, alla ricerca di un faro, di un criterio di discernimento, di maturità spirituale, che non venga però dalle parole d'ordine che il predicatore di turno ti lancia, ma dal gusto di una scoperta e di una stimolazione, provocazione, incoraggiamento a imparare a cercare tu la risposta alla domanda che conta. È proprio tipico di Isaia: sentinella, a che punto è la notte? Ovviamente la risposta non può provenire che dalla parola di Dio. E questa parola, vi ho detto, che mi pareva un po' troppo rigido e prevedibile fare un corso di ritiro sulla luce in San Giovanni. Bellissimo! Ma tutto sommato un Vangelo che quasi conosce a memoria, che in fondo conferma ciò che già sai. Invece a me preme che riceviamo degli stimoli per dire: prendi il largo ragazzo, tu non sai che meraviglie ci sono per te. E allora ho cominciato dalla Genesi e ho cercato qualche stimolo nel racconto della creazione. Ho preso ovviamente i commentari, gli articoli, ma non c'era niente, era arido. Allora mi è venuta un'idea: e gli ebrei? Come sapete, un popolo che da 3000 anni scruta le scritture non può non essere arricchito della grazia per penetrarle e farcele penetrare. Allora mi sono messo a sfogliare la Gadà e qualche midrash della Gadà sulla Genesi, e ho trovato una bomba. Quello che mi è parso una bomba, poi voi direte, sarà un flop. Dunque gli ebrei si domandano, ve lo racconto così, se volete poi vi leggo anche qualche rigo per documentare, no? Come mai la creazione della luce avviene in due tempi nella Genesi? In principio Dio creò il cielo e la terra. Poi Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Fu. Non cominciò a essere, fu. Hanno notato che in questa frase la parola luce ritorna 5 volte. Poi si sono domandati: come mai al quarto giorno crea i grandi luminari, il sole, per dare la luce? Quella luce, che luce era? Da dove veniva? Che senso è creare il sole quando c'è già la luce? Ovviamente il biblista dice per i tempi, le settimane, noi siamo pastori, però non cafoni. Perché il Dio vide che la luce del primo giorno era troppo bella, troppo brillante, troppo luminosa. Sarebbe stata troppo. E allora cosa fece? Fece come fanno le edizioni paoline quando stampano qualche libro che la gerarchia gli contesta: lo ritirò dal commercio. Ritirò la luce dal commercio e la mise da parte. Fece il sole e la luna, cosa normale, che non bruciasse più di tanto, e quella la ritirò dal commercio in attesa di tempi migliori. Ne concentrò la portata nella legge. Perché nella legge? E Dio disse sia la luce, insomma, cinque volte è contato, perché ce lo dico subito, ve lo leggo dalle sue parole. Rabbi Shimon, sapete il loro modo di parlare, no? Di scrivere agli ebrei. Rabbi Shimon afferma che la parola luce appare nel testo cinque volte per rappresentare ognuno dei cinque libri della Torah, paragonata alla luce. Per cui esistono cinque tipi di luce. Con la prima fu creato il mondo, con la seconda è la luce della redenzione, Rosenzweig, la stella della redenzione, l'Esodo. La terza è riservata a coloro che si pentono, il Levitico, il libro del pentimento, del Kippur. La quarta è il Santo Tempio, i Numeri. La quinta è la Torah, con i suoi insegnamenti. E Dio disse sia la luce, insegna che Dio ha creato il mondo attraverso la luce, la mano destra di Dio, il Verbo, perché dopo queste parole iniziò a plasmarlo. Sebbene la Torah narri che la creazione della luce ebbe luogo il primo giorno, essa afferma allo stesso tempo che il sole, la luna e le stelle non furono creati che il quarto giorno. Queste affermazioni in apparenza sembrano contraddittorie, ma possono essere spiegate in due modi. Il secondo modo è quello che conta. La luce creata nel primo giorno non è la stessa luce che vediamo adesso. In quel giorno il Signore creò una luce potente e brillante e di una tale radiosità che al suo confronto la luce del nostro sole sembra tenebra. Ricordate queste cose, che nei prossimi giorni affioreranno strane assonanze, perché è inevitabile, noi non possiamo leggere la Bibbia senza tener conto di questa gente. Poi lo diremo, soprattutto senza tenere conto di Gesù Cristo, ma è un'altra cosa. In seguito il Signore celò questa luce celeste e il quarto giorno fornì alla terra la luce del sole e della luna. Perché Dio nascose la luce originale, la chiama la luce originale? I malvagi del futuro, le generazioni del diluvio e della dispersione di Babele, non meriteranno di godere la luce intensa creata il primo giorno, perciò la riserva per i giusti del mondo che verrà. Ad Adamo nel paradiso fu permesso di beneficare di questa luce. Grazie ad essa riusciva a vedere da un capo all'altro del mondo. Questa luce era la prima luce, tornerà con il Messia. Sarà anticipata, verrà, giungerà la fine e Sion sarà edificata in un istante. Allora si dirà: alzati, risplenditi, perché viene la tua luce. Esamineremo con tutti questi testi. E qual è la luce che l'assemblea di Israele attende? È la luce del Messia. Provate a leggere il Vangelo di Giovanni con questa premessa. Tutto ciò che avvenne in lui, nel verbo, nel dabar, nella parola, era vita, e la vita era la luce del mondo, e la luce risplende nelle tenebre. Le tenebre hanno fatto di tutto per soffocarla, ma non ce l'hanno fatta, e tutto il Vangelo di Giovanni è questa lotta per la luce. Lui la porta. Sinonimo di luce? Va, sicuramente è molto facile dire grazia, Spirito Santo. Vogliamo sistematizzare la gratuità della, la gradualità della rivelazione, la gradualità della grazia, la gratuità del dono? Certo, certo, certo. Luce come categoria di grazia buttata nell'arengo del mondo, col principe della tenebra, con l'ora della tenebra, buttata là. Ora, io penso che potrebbe essere veramente interessante in questi giorni misurarsi con questo tema. È la parola che ci deve rispondere. E la parola ci risponde. Non con idee. Ridurre la rivelazione a idee vuol dire soffocare. Vuol dire imporre un letto di Procuste. È il simbolo. È la parola da ascoltare, non il concetto da estrapolare. Il concetto da estrapolare è l'estrema ratio, ma la rivelazione è una parola da ascoltare e da far risuonare fino alla fine dei tempi. E il nostro popolo ha diritto a queste cose. Non a una scuola biblica che gli dia le nozioni. Noi si pensa che i corsi biblici funzionino quando il predicatore, l'oratore è soddisfatto perché ha fatto una bella lezione. Il corso biblico deve cambiare la vita alla gente. Oltre che per il fatto che sarei stato un incapace, inadatto alla ricerca, io ho deciso da subito che avrei studiato abbastanza bene il biblico e compagnia bella, ma avrei dedicato la mia vita non a chi dalla parola voleva dei 30 all'esame, ma chi da quella parola, magari con maggiore semplicità, era pronto a far dipendere la vita. Allora sì. Quindi sullo sfondo ci deve essere in che misura la nostra gente, per la nostra gente questo libro è un libro sigillato, proibito e bruciato. Leggete i libri della Fragnito, la Bibbia a rogo e altra roba del genere, parlo del 1600 ovviamente. In una situazione di quiete e di interiorità come quella che stiamo vivendo, che dovremo vivere, una volta tanto non cerchiamo un approccio né dottrinale né pastorale, ma spirituale, sapienziale, eventualmente profetico, magari avendo tempo e silenzio contemplativo. Assuefarsi, assuefarsi. Abbiamo scambiato la parola col commento alla parola. Le nostre lezioni, chiamate lezioni divine in parrocchia, in che misura sono introduzione ad ascoltare la Bibbia? o a spiegare la parabola della domenica. Per noi prima di tutto e poi per gli altri. Più guidati dal testo nel suo insieme che preoccupati di estrapolare questa o quella intuizione. Quello lo fanno gli studiosi. Ovviamente ho assistito con piacere in questi anni, con tanto piacere, l'evolversi dell'approccio alle scritture all'interno della Chiesa. Quando studiavo io erano ancora gli ultimi colpi di coda del metodo storico critico, che ha il suo ruolo, ha la sua parte, però tanto c'era, si stava 3 mesi a commentare un capitolo di cui non nemmeno commentavi il capitolo, commentavi come qui -3, -2, -1, poi -0, desolante. Invece da allora in poi, lo vedete, lo stile narrativo, si ascolta il testo ispirato, qui veramente bisogna fare un monumento a quel calvinista metodista americano che è Brevard Childs, straordinario, l'approccio canonico alla scrittura, è parola di Dio, questo, così com'è, è parola di Dio, e come tale la prendo? Nel suo insieme attuale, perché nel suo insieme attuale il testo, se in mezzo capitolo mi dice che Dio è feroce e nell'altro mezzo capitolo mi dice che Dio è misericordioso, io non posso dire che nella fonte B è, che vuol dire che Dio è insieme feroce e misericordioso, affari suoi e soprattutto nostri. Ora non voglio fare polemiche che non mi riguardano perché non faccio questo mestiere, però la Bibbia non è un mestiere, eh? Il testo. Più guidati dal testo nel suo insieme che preoccupati di estrapolare questa o quella intuizione, privilegiando una lettura complessiva a un'analisi dettagliata, per attivare un inizio di ricerca, di ascolto e di riflessione e non per chiuderla. Cioè il proposito dell'esercizio, mi auguro, sia nunquam de mano tua recedat liber, diceva Girolamo riguardo alla scrittura, non si allontani mai da te il libro, la scrittura ovviamente, non il libro qualunque. Un avviamento alla lettura più che un esonero. Ho capito, la lettura non è da capire, è ascoltare e obbedire. Ascolta Israele, ascolta, e l'ascolto la via alla comprensione. La comprensione non può essere un alibi per non ascoltare, perché è la parola con cui lui mi parla. A livello poi ovviamente la parola inevitabilmente mi chiama alla conversione. Ora, come fare? È una cosa molto strana quella che io vi propongo. A questo punto mi sono posto la domanda: la luce è Dio, c'è poco da fare. La luce è la grazia, la luce è la vita divina. Dove vado a cercarla nella Bibbia? È semplice, prendi le concordanze e vai dove ti portano le concordanze. No, perché io voglio vedere dove c'è luce e tenebra. dove si fa buio o dove si fa giorno? Come si fa buio e come si fa giorno? Presuntuoso? Sì, assolutamente sì. È molto ambiziosa questa prospettiva. L'alternarsi di tenebra e luce in questo torneo di ping pong, di tennis, che dura fino alla fine dei tempi, che è morte o vita, speranza o disperazione, solitudine o comunità. E così, a naso, ho avuto l'impressione che il grande maestro dove potevamo trovare questo tipo di messaggio sia Isaia, questo grande poeta. Isaia, nel suo discorrere, e ne parleremo, ora vediamo quando si può fare per non annoiarvi troppo, scorrendo il profeta Isaia ci sono una serie di brani, e io ve li ho messi qui, ve li ho riportati, dove si parla di questo tema. Vi ricordate, soprattutto quelli un pochino più giovani, no? Proto Isaia, Deutero Isaia, Trito Isaia, taglia e cuci, affetta, la mortadella e il salame. In realtà anche qui, oggi, ritornando ai nostri maestri ebrei, si sta riscoprendo che l'unità viene prima della divisione. Pensate per esempio alla grande riscoperta del salterio nell'approccio ai salmi. Grazie a questi ultimi anni abbiamo capito che il salterio è un libro, non è un mazzo di carte, dove i salmi sono andati lì. E guarda caso, dal Nisseno a Divo Barzotti, il cammino del salterio è dalle tenebre alla luce. Questi primi giorni, ora che abbiamo la prima settimana, c'è il buio, buio della solitudine, del nemico, dell'avversario, bla bla, e poi via 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 via. Lodate il Signore, cantate al Signore, lodate un canto nuovo. È un libro che è l'itinerario del credente, rispettando ovviamente il testo senza fare delle forzature. Allora, cercare in Isaia questi testi in maniera arbitraria, tenendo presente la simbolica della luce. Vi leggo qualche parola però sulla simbolica della luce, perché vorrei dare il gusto, capite, perché se la luce non è un concetto. Il nostro mondo occidentale, la grandezza del passaggio greco, Atene fra Gerusalemme e Roma, per l'amor del cielo, ma la riduzione a concetto è sgonfiare il mistero. Perché se è vero che ogni parola della scrittura è Cristo, Cristo è mistero, non è concetto. Perché il logos non è il pensiero greco, è il dabar, è la parola, dalle mille incontenibili risonanze. Luce è uno dei termini che possono suscitare nella mente umana una moltitudine enorme di immagini, di idee e di impressioni. Un fenomeno di vita così ovvio e naturale, ma nello stesso tempo così misterioso. Qualunque siano le associazioni mentali concrete di varie persone, mentre si dice luce, nella maggioranza dei casi vengono evocate certamente idee positive. Si può vedere la causa di questa positività nell'esperienza umana. Luce è una realtà che serve, di cui si ha bisogno. Nell'antichità il contrasto tra luce e tenebre, fra giorno e notte, era più rilevante. La notte era una vera cessazione di vita, e l'alba, eccetera. L'interazione fra le luci e le tenebre è una caratteristica fondamentale dell'esistenza umana. Giorno e notte, luce e ombra stabiliscono i contorni del mondo che vediamo con una potenza evocativa che ha spinto chiunque ad attribuire loro un valore religioso. Poiché queste immagini appartengono così tanto all'esperienza umana, possono essere difficili da definire. Alla scuola di Isaia, allora. Ecco, io vi darei questi testi, mi fermo qui, vi chiederei, poi fate voi, potete volentieri fare quello che vi pare, leggeteli, rileggeteli e rileggeteli. Vi dico solo il metodo con cui sono fatti. È una progressività. Cercherò di spiegare oggi la legittimità di questa operazione. È una progressività che ci presenta 13 testi, sicuramente non li faremo tutti, diventa una cosa massacrante, sicuramente non li leggeremo qui. Io quando li affronto li do per letti, se no si perde tutto il tempo a leggere. Anche perché a me quello che interessa, ve l'ho detto, non è il particolare, è il movimento d'insieme, percepire il movimento d'insieme dentro il testo e fra i testi. Alla fine di ogni testo di Isaia, di ogni brano di Isaia, ho messo tre piccole aggiunte per facilitare l'ascolto, e ci ho messo un abbozzetto brevissimo, semplicissimo, di schema di orientamento sul testo, per facilitare la meditazione, e lì ci ho messo un po' di domande un po' bizzoche, un po' provocatorie, un po' fantasiose, un po' per dare uno stimolo, per dare, in maniera che non siamo qui a studiare, ma siamo qui a ascoltare e a rispondere. Per facilitare l'ascolto, lo schema; per facilitare la meditazione, le domande; per facilitare la preghiera. Ora, mi sono un po' divertito, malignamente, perché preghiere sulla luce, oggi si va tutti a Oriente, no? Simeone, il nuovo teologo, i grandi mistici della luce bizantini, no, la nostra vecchia chiesa occidentale, la nostra vecchia chiesa latina, che ha un modo molto diverso di esprimersi e di pregare rispetto agli orientali, ma è il nostro. Per facilitare la preghiera, io avevo fra le mani, mi è capitato, perché questa malattia ossessivo-compulsiva del libro ha anche qualche vantaggio, mi sono trovato, perché non è che queste cose, non è farina del mio sacco, cioè bisogna saper copiare nella vita, ecco, questo è importante. Avevo un libro bellissimo su le orazioni a Cristo luce nelle collette salmiche della chiesa visigota del V-VI secolo. Non vanno di moda vanno altre cose. Parole, 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 ecco. Qui è latino. Qualcuno di voi forse se lo ricorda molto bene, è un latino asciutto, concentrato. Ovviamente ho messo la traduzione, ma per me, non per voi che non ne avete bisogno, cioè, ho messo la traduzione a fianco perché io me ne avevo bisogno, ma cioè un modo di pregare, l'esercizio ti serve a dire: ma guarda quante fonti abbiamo, le fonti, cioè questa santa chiesa quante cose ha sfornato e quante cose qui c'è un bel gruppo di miei preti che poverini hanno deciso di non contenti di 15 anni di violenza, sono venuti a farci del male anche qui. Loro lo sanno che uno dei miei slogan preferiti è: il popolo di Dio ha diritto al meglio, anzi al tutto. La tua gente ha diritto al meglio, perché ormai sappiamo che chi dice che queste cose alla gente non gli interessano è perché non ha voglia di suscitargli il gusto e di farli godere. Quindi ci sono dei testi, a me fa piacere se li leggete. Oggi pomeriggio vorrei continuare questa introduzione e se c'è tempo ne presento qualcuno. Però, come dicevo appunto a Don Emilio prima, se in questi discorsi c'è qualche chiarimento, qualche osservazione critica, qualche riserva, non ci sono problemi, si può, io nella misura che ne sono capace vi rispondo volentieri. E poi da stasera o sicuramente da domani lavoreremo sui testi, lì davanti alla parola di Dio c'è solo da dire amen, ma davanti alle parole mie non c'è da dire amen. Ecco, se avete qualche osservazione.
Personalmente penso che va benissimo, almeno secondo la mia esperienza, però se c'è qualcuno che vuole fare una domanda oppure dire una sua comunicazione.
Esprimere perplessità soprattutto, perché mi rendo conto.
Accendere e io vedo, ti vedo la parola.
Chiedo scusa.
Ah, accendi. E poi parlo.
Quando lei parla di accogliere la parola così com'è, parla della letteralmente?
No.
No.
Parlo, allora, credo che la riscoperta dell'approccio medievale, origeniano medievale alla scrittura sia fondamentale, ossia, prima di tutto, lexio, il testo. E il testo bisogna capirlo, bisogna strutturarlo bene, bisogna rendersi conto di quello. Il testo non può essere un pretesto per farmi dire che mi fa male la pancia e che lo spirito parla in me improvvisandomi, senza passare attraverso il severo filtro dell'alexio sono tutte fantasie e perdite di tempo. Quindi la lettura attenta del testo è fondamentale. La seconda cosa, il secondo passo, ne parleremo oggi, è il vederci Cristo. Perché ogni parola trova in Lui il suo compimento, altrimenti so balle. Ma come si fa a credere a un salmo che dice che il giusto viene premiato dal Signore e gli va tutto bene? Ma di che? Se il giusto è Gesù Cristo e arriva la resurrezione, allora è vero, allora solo in Cristo è vero, se no si prende in giro il pubblico. Lo sapete, c'è poco da fare. Quindi il testo bisogna farci aiutare dai. Io ho sempre dato scandalo ai seminaristi prima, ai preti no, hanno lo stomaco più, dicendo: io non sono capace di meditare la scrittura senza avere un commento adeguato. Ce ne pochi buoni in giro, ma ci sono, che mi aiuta al testo. Non dimenticate che Origene, prima di fare l'esegesi allegorica, ha fatto gli esafla, testo ebraico, testo ebraico traslitterato, testo della 70, Aquila, Teodozione e Simmaco. Quindi il testo, le strutture, come si articola, quali sono le parole. Ma io, si dice sempre, ma non sai che lo dico io, dopo che hai letto 40 volte un salmo ne sai come un professore. Perché?
Finisca. Se c'era qualche altro, pensavo che aveva finito.
Va bene, sono un po' logorroico, chiedo scusa.
Qualche altro?
Ecco. Prende la risurrezione, però c'è la croce.
Appunto.
È la porta di lettura della croce.
Bravo.
Appunto.
Il mistero pasquale. Ne parleremo oggi. Il mistero pasquale.
Qualche altro che vuole.
Guardate che sono cose importantissime queste, sì, per la nostra gente, importantissime.
Comunque non vedo altri perché penso che tutta... Ah, sì. Ho detto ad accendere in modo che si capisce.
Volevo dire che a noi crea problema qualche volta esattamente il testo tradotto nella lingua italiana per la liturgia.
Devo dire solo come Garibaldi, obbedisco. Purtroppo, ma sapete, finisco evocando un altro grande maestro, perché i grandi maestri non sono grandi perché sono simpatici, ma perché sono pazzi. Giuseppe Dossetti, nell'Appennino emiliano, sopra Bologna, c'è una piccola comunità dell'Annunziata che è rimasta lì fondata. Lì si legge, si lavora sulla Bibbia solo nei testi originali: il Nuovo Testamento in greco, l'Antico in ebraico. Guardatemi male. Qui c'è un mio viceparroco fra voi. In parrocchia per alcuni anni abbiamo messo in piedi un corso di greco biblico per la gente. Buffonate, velleitarie, sparate, ma almeno noi. Cioè, l'omelia preparata sul testo originale del Vangelo è un'altra cosa, è un altro Vangelo. Però ora qui voglio dare la serenità, non voglio creare problemi. Se Dio vuole ci vediamo stasera. Diciamo, se volete fare qualcosa, preleggete questi testi, preleggeteli, in maniera che si comincia a familiarizzarci. Grazie.
Benissimo, allora ci ritroviamo alle 11:15 per la celebrazione eucaristica, che abbiamo detto stamattina come per la comunione. E accanto a Monsignore ci sarà un diacono e Don Mauro, che della diocesi, che sa come aiutarlo, e poi lui farà anche la prima parte del canone e la seconda parte nell'assemblea. Uno spontaneamente, ecco, fa anche la seconda parte. E ci ritroviamo, buona riflessione e grazie Monsignore.